ragazza c'era un motivo. Nel corso degli anni avevo messo assieme un bagaglio di capacità e di tattiche, nonché un intero approccio all'interazione umana, che non solo mi aveva aiutato a salvare vite, ma che, come potevo vedere ora guardandomi alle spalle, aveva preso a trasformare tutta la mia esistenza. I miei anni di negoziati avevano permeato tutto quanto, dal trattare con gli impiegati del servizio riparazioni al mio modo d'essere genitore. «Forza, dammi i soldi o taglio la gola a tuo figlio, subito!» disse Mnookin con tono seccato. Gli diedi una lunga, lenta occhiata, poi sorrisi. «Come pensi che possa riuscirci?» Mnookin fece una pausa. La sua espressione rifletteva una sorta di pietà divertita, come quella che può avere un cane quando il gatto che sta inseguendo gli si rivolta contro e cerca di intimorirlo. Era come se stessimo disputando giochi diversi, con regole diverse. Mnookin riprese il suo contegno e mi guardò inarcando le sopracciglia, quasi a ricordarmi che stavamo pur sempre giocando. «Quindi le va bene che io uccida suo figlio, signor Voss?» «Mi dispiace, Robert, ma come faccio a sapere se è ancora vivo?» ribattei servendomi di una formula di scuse e pronunciando il suo nome, così da instaurare nell'interazione maggior calore e rendere più complicato il suo tentativo di mettermi al tappeto. «Davvero, mi dispiace, ma come posso portarti qui davanti del denaro, ben $1,000,000, se non so neppure se mio figlio sia ancora vivo?» Era proprio una bella scena. Ecco un uomo brillante messo in difficoltà da quella che poteva sembrare una semplice sciocchezza. In realtà la mia mossa era tutt'altro che sciocca. Mi stavo servendo di ciò che era diventato uno dei più potenti strumenti di negoziazione dell'FBI. La domanda a risposta aperta. Oggi, dopo alcuni anni durante i quali ho sviluppato queste tecniche per il settore privato delle mie consulenze, preferisco utilizzare le cosiddette domande calibrate. Quesiti a cui l'altro può rispondere, ma che non hanno una risposta chiusa, come un sì o un no. Questo metodo consente di guadagnare tempo. Dà alla controparte l'illusione del controllo. Dopotutto sono loro che hanno la risposta e il potere. E ci riesce perfettamente senza farle capire quanto ciò la vincoli. Mnookin, come era prevedibile, cominciò ad andare a tentoni, perché la trama della conversazione era passata da come avrei potuto rispondere alla minaccia della morte di mio figlio a come il professore avrebbe affrontato le questioni logistiche implicate nell'ottenere il denaro, vale a dire, in che modo lui avrebbe risolto i miei problemi. A ogni domanda e minaccia che mi veniva posta, continuavo a chiedere in che modo avrei potuto pagare e come avrei potuto essere certo che mio figlio fosse ancora vivo. Dopo essere andati avanti per 3 minuti, Gabriella Bloom intervenne. «Non lasciare che ti faccia questo giochetto», disse a Mnookin. «Beh, provaci tu», fece lui alzando le braccia al cielo. Bloom ci si tuffò a capofitto. La sua esperienza in Medio Oriente l'aveva temprata. Ma benché continuasse a passarmi sopra come un rullo compressore, otteneva in cambio le mie stesse domande. Mnookin tornò a prender parte alla sessione, senza riuscire a cavare un ragno da un buco, sino ad arrossire per la frustrazione. Potevo vedere come l'irritazione gli impedisse di pensare con chiarezza. «Ok, d'accordo, Bob, è tutto», dissi per toglierlo d'impaccio. Fece un cenno d'assenso. Mio figlio avrebbe vissuto ancora un altro giorno. «Bene», disse. «Suppongo che l'FBI possa avere qualcosa da insegnarci». Avevo fatto qualcosa di più che resistere a 2 dei docenti più brillanti di Harvard. Avevo tenuto testa a 2 fuoriclasse e ne ero uscito vincitore. Si trattava forse di un colpo di fortuna? Per oltre 3 decenni, Harvard era stato l'epicentro mondiale della teoria e della pratica della negoziazione. Tutto ciò che sapevo delle tecniche impiegate all'FBI era che funzionavano. Nei 20 anni che avevo trascorso al bureau, avevamo congegnato un sistema che aveva risolto con successo quasi ogni rapimento a cui l'avevamo applicato, ma dietro non c'erano grandi teorie. Le nostre tecniche erano il risultato di un apprendimento empirico. Venivano sviluppate da agenti sul campo, che negoziavano le crisi in corso e condividevano le relative storie con i colleghi, mostrando ciò che aveva funzionato e ciò che era risultato fallimentare. Si trattava di un processo iterativo.